O Padre, noi ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza per la tua tenerezza, per il tuo amore, per come tu vuoi condurre la tua Chiesa. Tu non hai voluto mettere insieme delle persone perfette, non hai voluto scegliere delle guide perfette, ma hai accolto forse i più poveri, i più umili, gli ultimi. E tuo figlio Gesù, che tu ci hai mandato, ha voluto mostrarci proprio questa piccolezza, scegliendo Pietro, scegliendo Paolo. Signore Gesù, davvero la tua tenerezza e la tua cura per la tua Chiesa è grande. Ti ringraziamo perché hai voluto scegliere dei servi e degli amministratori dei progetti del Padre secondo il tuo cuore. Ti chiediamo perdono perché spesso noi li giudichiamo, perché li sottovalutiamo o perché puntiamo il dito. Aiutaci a entrare invece in un percorso di riconoscenza, di apertura del cuore. Donaci lo Spirito Santo perché abbiamo uno sguardo simile a quello che hai tu, uno sguardo di misericordia, uno sguardo di pietà. O Spirito Santo, scendi nei nostri cuori, vieni a operare in noi. Sei solo tu che puoi mettere luce dentro di noi, donarci delle certezze, può illuminare la nostra penombra, ravviva le lampade della nostra attesa, guidaci sui sentieri della via, della luce, della gioia, aiutaci a comprendere che questi sentieri non passano dove vogliamo noi, ma dove vuoi tu. Donaci quella docilità che è tipica dei figli. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, tu che sei la Vergine sapiente che il figlio tuo ci ha segnato come madre, guidaci, sostienici, intercedi e prega per noi. Amen. Siamo al capitolo quarto e sembra quasi che San Paolo adesso voglia dare una svolta. In realtà sa dove vuole arrivare, vedremo che tra poco muterà il tono della lettera e dopo aver presentato, preparato tutti questi temi dei primi tre capitoli, man mano comincia a entrare arrivare al dunque, quasi prima prepariamo, tocchiamo i punti essenziali, mettiamo in risalto le cose che danno significato alla vita cristiana e poi cominciamo a entrare. Una prima cosa che San Paolo dice qui nel capitolo quarto è esprime il rischio reale a Corinto, spesso lo troviamo sia nella prima che nella seconda lettera ai Corinzi, in maniera quasi profetica, soprattutto nella seconda lettera ai Corinzi, veniamo a sapere dalla lettera, perché è chiaro che non abbiamo la lettera dei Corinzi, non abbiamo la lettera che Paolo risponde ai Corinzi, non abbiamo le dicerie, ma sulla base delle risposte di Paolo possiamo ricostruirle, è che Paolo viene giudicato da quelli di Corinto. È un uomo che sa parlare poco, è un uomo debole, è un uomo forte quando scrive le lettere, ma debole di persona, giravano un po' queste cose, tanto guarda questo qui, figurati, è uno che fa la voce grossa quando è lontano, però quando è vicino, e poi, nella seconda lettera Corinzi Paolo dice verrò col bastone, cioè per dire anche la concretezza, no? Capite? Ora, qui ci mette già in risalto, fa capire che di fatto presso i Corinzi c'è proprio questo giudizio sui pastori, cioè cioè in fondo vedete che siamo sempre lì, eh? Non è che dopo 2000 anni le cose sono cambiate molto, in ogni comunità sapete quali sono i parroci migliori? Quelli che sono andati via o quelli che verranno, mai quelli che ci sono. Ecco, dappertutto è sempre così. Allora, gli amministratori sono i migliori, quelli di prima, oppure quelli che verranno, ma mai quelli che ci sono. Cioè noi siamo sempre un po' così, no? E poi a Milano si dice la scuola nuova, la scuola ben. Cioè all'inizio quando arriva il nuovo parroco, oh, questo qui, sì, non come quello che è andato via. Dopodiché, dopo qualche mese, dice, ma quello che è andato via, sì, che capiva, questo qui capisce niente. Quindi siamo sempre via. Ora, il giudicare, infatti il titolo che ho dato a questo brano, che sono i primi 5 capitoli del capitolo 4, i primi 5 versetti del capitolo 4, attenti, dice Paolo, a non giudicare affrettatamente i pastori. E comincia così: ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, la traduzione italiana può essere simile, e vi ho già detto che qui dice servi, l'aveva detto quando si parlava di servi, il termine greco era servi attraverso i quali siete venuti alla fede, in realtà in greco c'era scritto diaconoi, quindi coloro che servono alla mensa, quelli che fanno come Gesù, come dicevo ieri, che lava i piedi, che non sta a mangiare ma si mette a mensa. Qui cambia termine e dice ognuno ci consideri come duloi, cioè il dulos non era proprio quello che serviva a mensa, ma era un altro, il dulos era propriamente lo schiavo, è un po' come il servo di Yahweh, non era il diaconos. Il servo di Yahweh di cui parla Isaia non è il diaconos, ma è il dulos, cioè è lo schiavo, è colui che fa i lavori più umili, non solo quello che lava i piedi, ma quello che ha perso tutta la sua libertà. Cioè in fondo San Paolo dice, chi siamo noi? Noi siamo coloro che hanno giocato la nostra libertà, noi abbiamo giocato la nostra libertà per Dio, quindi siamo servi, e poi parla di oikonomoi, per dire chiamato amministratori, gli economi, noi diremmo, Quindi chi sono gli amministratori, chi sono gli economi, oikonomoi? Notate bene che c'è dentro la parola oikos, che vuol dire casa. E l'oikonomia è quella regola di vita che permette di gestire bene la casa, oikos nomos, legge della casa. Per cui l'economia è partita come l'economia domestica. Noi diciamo, c'è una parola che è una tautologia, perché ripeto, come domestico ciò che è già descritto in economia. Economia vuol dire già gestione domestica, gestione della casa, oikos nomos. Per cui se aggiungo economia domestica vuol dire gestione della casa domestica, perché il greco è questo. Però già dire che noi siamo servi vuol dire che protagonista è Dio, non siamo noi, Quindi noi non siamo venuti, ci ha mandato Dio, noi siamo al servizio di Dio, non siamo il nostro servizio. Non siamo quelli che si mettono al primo posto, noi siamo servi, siamo di Dio, e amministratori, cioè non è roba nostra. L'amministratore non è colui che gestisce le cose in proprio, è invece colui che gestisce le cose per conto di altri. Quindi è importante questa cosa. E notate bene, chi sono? Qua sono i misteri di Dio. Il mistero non è qualcosa di una cosa che non si capisce. Quando Paolo parla di mistero, il mistero è quella realtà, quel disegno di Dio, che è un disegno d'amore, che è così luminoso, davanti al quale noi siamo costretti a chiudere gli occhi. Quindi non è qualcosa di oscuro il mistero, ma è esattamente l'opposto. È come quando tu fissi il sole. Davanti al sole è così luminoso che tu devi socchiudere gli occhi, se no ti bruciano la retina, ti fa male gli occhi. Quindi noi siamo coloro che devono amministrare, cioè portare qualcosa che non è nostro. Noi siamo piccoli, fragili, amministratori di un disegno che non è nostro. Noi non siamo coloro che hanno fatto il disegno. Il disegno di salvezza è di Dio. Per cui, notate bene, quando il Papa dice ci sono delle realtà e dei valori che non sono negoziabili oppure non sono disponibili. Cioè noi come cristiani, come Chiesa, oppure come amministratori e servi, non possiamo mettere le mani su alcune cose. Per esempio quando il Papa dice sul sacerdozio femminile noi non possiamo metterci le mani, è Gesù Cristo. Sul matrimonio noi non possiamo metterci le mani, lui ha detto l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito, quindi nessuno può dire ma veramente se i sacerdoti fossero un po' più duttili, se il Papa potesse, magari arriverà un altro Papa, su certe cose i Papi non possono cambiare, il Vangelo il Papa non lo può cambiare. Ti può aiutare a capire ciò che c'è dentro nel Vangelo, ciò che c'è dentro nel disegno di Dio, ma non puoi cambiare il disegno, capito? Quindi è un lavoro di chiarificazione, non è un lavoro di sostituzione o di cambiamento, questo non può avvenire. E allora cosa dice? Ora ciò che si richiede agli oikonomoi, cioè agli amministratori, è che siano trovati fedeli. Ecco, questo. Notate bene ancora il passivum divinum, no? Che siano trovati fedeli. Cioè che il Signore dica tu sei fedele. Quindi noi dobbiamo rispondere direttamente a Dio. Ed è questo quello che conta. Noi non dobbiamo rispondere se siamo simpatici, se piacciamo, se siamo duttili, se vi diciamo delle cose piacevoli. Ah, ma questo sacerdote sì, a lui sì, sì, guarda, lui dice va avanti, li assolviamo tutti, ma guarda che il sacerdote non può assolvere nessuno, è Gesù Cristo che assolve. E lui può assolvere solo quelli che Gesù Cristo gli dice. Non esistono possibilità di una morale che è personale del sacerdote, quindi esistono sacerdoti buoni, manica larga e manica stretta. Io non ho nessuna possibilità di dare il perdono, è Gesù che lo dà. Io sono semplicemente l'amministratore. Allora quindi quanto a me, quindi l'importante è che Dio mi trovi fedele, quindi quando dice essere trovati fedeli, non è che sta parlando di essere trovati fedeli dai fedeli, un gioco di parole, essere trovato fedele dagli altri fratelli, o dagli altri cristiani, no, ma che Dio mi trovi fedele, io devo rispondere a Dio, io devo essere tranquillo in coscienza. Ora, quanto a me, poco mi importa di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. È curioso anche qui, è bello che San Paolo dice: io, il mio problema non è quello di scegliere ciò che è opportuno, ma di scegliere ciò che è vero. Se Gesù avesse scelto ciò che era opportuno, avrebbe avuto paura di essere giudicato, oppure avrebbe scelto di scendere a compromessi con Caifa, con Anna e tutta la compagnia, e certamente scendendo a compromessi, essendo un po' più duttile, si poteva evitare un versamento di sangue. Ma Gesù non ha scelto ciò che era opportuno, ha scelto ciò che era giusto, ciò che era vero. Ha scelto il bene, non l'opportuno. Notate bene che noi spesso rischiamo di scegliere ciò che è opportuno più che ciò che c'è il bene. Gesù ci insegna a scegliere il bene. Questo è l'etica, non l'opportunismo, ma il bene. E il bene bisogna sceglierlo a tutti i costi. Allora, non mi importa di venire giudicato da voi o da un tribunale umano, cioè sono disposto anche a dare la vita per questo, aggiunge, anzi, io neppure giudico me stesso. Quindi, perché che cosa vuol dire giudico me stesso? Cioè non sto a farmi delle paranoie, no? Perché ecco, ho sbagliato lì, ma forse dovevo far meglio di là, ma se lo trattavo meglio questo non se ne andava, magari la prossima volta devo chiudere un occhio di qui, capite? E quando uno fa un po' queste cose, vuol dire, alla fine, cioè io non voglio piacere a nessuno, cioè dunque non mi preoccupo neanche di farmi le paranoie quando ho avuto il coraggio di dire il vero. Io dico il vero, annuncio la verità come Gesù me l'ha detta, il mio compito non è di dire le mie opinioni, ma di annunciare quello che dice Lui. Questa è la cosa importante. E è una cosa che anche può non piacere, capite, è sempre così, Quali sono le cose che la gente o certe persone ascoltano volentieri del Papa? Papa, quando il Papa parla dell'uguaglianza sociale, oh che Papa questo qui va bene, quando il Papa parla dei diritti dei lavoratori, oh ma questo Papa veramente è mai stato un Papa così, o quando il Papa condanna i ricchi o parla contro la mafia, ah sì guarda questo Papa veramente, quando il Papa comincia a parlare della morale sessuale, ma cosa gliene frega il Papa e i preti di queste cose qui? Quando il Papa comincia a parlare del disordine morale, oh, ah no, ma questo qui, ma questi qui cosa vogliono? Che interferenza ha? Il Papa vuole entrare col suo naso anche nella camera da letto. Cioè, capite che siamo così, no? Diventa il nostro Papa o il Papa degli altri, a secondo che dica delle cose che vogliamo noi o che noi non vogliamo sentire. E allora il problema dice: io non voglio essere giudicato né da voi né da altri, ma neanche da me stesso. Cioè, io perché? Anche se non ho coscienza di colpa alcuna, quindi Paolo dice io per parte mia non mi sento in colpa, avverto di essere in buona fede, di essere libero dentro, di aver agito con libertà profonda, con verità, con trasparenza. Guardate che è difficile dire una cosa del genere, dire veramente non, la mia coscienza non ha niente da rimproverare, penso di aver fatto il meglio che potevo. Capite? Questa è la trasparenza, questa è la semplicità. Signore, io magari non ho fatto bene, però non sono riuscito a fare meglio. L'importante, capite, è qui, il Signore non ci chiede se abbiamo fatto il meglio, ma se abbiamo fatto quanto potevamo, questo sì. Non quanto potevamo se fossimo stati Ercole, no, ma quanto potevamo se siamo noi. Quindi io... Ah, ma il mio vicino di casa avrebbe fatto di più. Ma lui è il tuo vicino di casa, lui non ti domanda se tu sei stato come il tuo vicino di casa, ti chiede se sei stato tu, con le tue forze, con le tue possibilità, con la tua sapienza, eccetera. Ognuno di noi dispone di se stesso. E Paolo dice, io anche se non ho coscienza di colpa alcuna, non per questo io mi sento giustificato. Cioè, perché io lascio tutto al Signore, capite? È una vera scioltezza, è una vera libertà. Neanche mi giudico io, perché non voglio mettermi al posto di Dio. Ricordate, abbiamo la parola di Gesù, non giudicate, non per non essere giudicati dal vicino, perché anche lì, non giudicate per non essere giudicati, è ancora una volta il passivum divinum, perché che cos'è? Non giudicate e Dio non vi giudicherà, cioè lascia che sia Lui, decide Lui. Io non voglio né giustificarmi né essere giustificato, ma non accetto neanche che gli altri puntino il dito contro di me. E questo è il rischio, capite? E come sempre, io lo ripeto mille volte, ogni volta, ricordate che ogni volta che noi puntiamo il dito contro qualcuno abbiamo tre dita contro, perché le altre tre sono contro di noi, sempre. Se ne puntiamo due ne abbiamo sei contro di noi, ancora più. Quindi stiamo attenti. Allora, San Paolo dice, io non giudico nessuno, neanche me stesso, io lascio tutto al Signore. Infatti dice, il mio giudice è il Signore. Bellissimo questa cosa, Non ho paura, perché so che il mio giudice è anche uno che è morto in croce per me. Io so che è il mio giudice, così diceva il mio maestro Don Moioli, che è stato anche mio padre spirituale, oltre che mio professore, Don Giovanni Moioli, morto di cancro ancora giovane, grande teologo, veramente proprio nel suo diario diceva io non temo il giudizio perché davanti non avrò un giudice, ma avrò qualcuno che ha dato la vita per me. Capite? È bello pensare che io non ho paura del giudizio di Dio, perché il giudizio di Gesù è il giudizio di Dio, è il giudizio di uno che mi ama e che ha dato la vita per me. E se ha dato la vita per me, perché devo aver paura? Anzi, è Lui stesso che continua a ripeterci quante volte nel Vangelo: non abbiate paura, non temete, non temete, non temete, quante volte? Qualcuno ha contato, dice che 366 volte in tutta la Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, 28 volte soltanto nel Vangelo, tutto il resto si trova nell'Antico Testamento. Vuol dire che noi abbiamo bisogno ogni giorno di questa parola, non avere paura. Più uno per l'anno bisestile, perché si sa mai, uno dice, ma però c'è un giorno in cui posso aver paura? No, anche per l'anno bisestile ce n'è uno, 366. Cioè, sii sicuro che questa parola è per te ogni giorno, anche nell'anno bisestile. Non esiste nessun giorno in cui devi fare eccezione. E allora diceva: io non giudico nemmeno me stesso, il mio giudice è il Signore. E poi aggiunge: non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando si manifesterà il Signore. Qui la parola è venga il Signore. Notate bene che non è tanto il venire, ma il venire, come dicevo ieri, quando uno entra nel Tempio, stamattina parlavamo del Tempio, quando diceva, uno entrava nel Tempio e diceva vieni, vieni alla divinità, ercu, ercu, è il famoso vieni Signore Gesù che troviamo Maranatà nell'Apocalisse. In realtà non è il venire perché lui non c'è, ma è piuttosto manifestati. È il verbo ercomai, che è il verbo della manifestazione, cioè Gesù è già qui perché è risorto, però non lo vedo. Allora aspetto che si manifesti, cioè che si riveli, cioè non lo vedo e lui mi dice eccomi, sono qui, tac, e mi appare. Allora, che cosa accadrà alla fine di questo eone, cioè di questo secolo, di questo mondo, di questa, potremmo dire, storia, che cosa accadrà? Gesù risorto finalmente si mostrerà faccia a faccia, ecco che cos'è la sua venuta. Quando noi diciamo nella messa nell'attesa della sua venuta, non è che Gesù è andato via e poi ritorna, non è mai andato via, è risorto, è presente, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo, dunque non è andato via. Non può essere qui ed essere andato via, ma si manifesta. Allora San Paolo dice non giudicate prima del tempo fino a che si manifesti il Signore, fino a quando lui si rivelerà, si manifesterà. Egli cosa fa? Metterà in luce i segreti delle tenebre. Allora, tu non devi puntare il dito contro nessuno, tu non devi giustificare nessuno, perché lui viene a manifestare, è lui che accenderà la luce, perché il tuo rischio è quello di vedere ciò che non c'è, per quello che è sempre il rischio, giudicare. È sempre un puntare il dito contro qualcuno, ma anche un attribuire a qualcuno delle intenzioni che lui non ha. Noi le intenzioni non le vediamo. Ah, ma hai visto con che faccia l'ha detto? Ma chi ti ha detto di ascoltare e di guardare la faccia? Hai visto che espressione? Ma tu stai giudicando già qualcosa. Tu fermati alle parole. Le tre domande che dobbiamo farci è sempre questo. Che cosa ha detto, cosa voleva dire, cosa ho capito io? Che non sempre le tre cose sono le stesse, Quante volte io mi trovo di aver detto delle cose, di volerne dire magari delle altre e di vedere che l'altro ha capito la terza cosa. Allora, è la stessa domanda che noi dobbiamo porre al testo biblico, cioè cosa dice il testo? Cosa vuol dire il testo? Che non è sempre ciò che dice, non è subito immediato, quindi come vi dicevo, il testo dice finché venga, ma che cosa vuol dire? Vuol dire finché si manifesti, vedete? Ma io che cosa capisco? Che è diverso, non sempre le cose sono le stesse. E allora, per questo che non bisogna giudicare, perché è lui che dà luce, io sono la luce del mondo. E allora, cosa farà lui? Metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni del cuore. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio, cioè non dagli uomini. Notate bene, San Paolo è sottile, a noi, a me, ad Apollo, eccetera, non importa di ricevere gli applausi da voi, a me interessa che la lode venga da Dio. È lui che mi dice vieni, servo buono e fedele, è lui che mi riconosce come fedele, non sono io. Non sono io che devo giustificarmi, oppure devo dire ma il Signore ti domanderà alla fine, quanti ti hanno applaudito? In quanti ti hanno detto bravo? Di tanto è così anche a foyer, ah ma come siete bravi, ah ma sì, voi ci avete accolti, veramente siete bravi. Allora io di solito suggerisco, dovete solo rispondere così, ah sì me l'ha detto anche il diavolo ieri sera. Perché è vero, se alla fine rischiamo di essere giudicati prima del tempo, è abbastanza facile vedere che siamo bravi perché state qui un giorno e mezzo, con la festa qui 365 giorni, anche 366, vedrete che improvvisamente non si scoprono che ci sono tanti difetti, siamo tutti fallibili, poveri, abbiamo tanti problemi, è normale che sia così come in ogni famiglia, no? E però l'importante è questo, le intenzioni del cuore, e ciascuno riceverà la lode da Dio. Da Dio, Se avete fatto le cose per essere lodati dagli uomini, avete già ricevuto la vostra ricompensa, ricordate? Quando fate le cose, non fatele per questo. Non sappi la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Cioè, non cercare la lode, l'approvazione, il sentire, va bene, sono bravo, ce l'ho fatta, mi sono sentito. No. Dobbiamo, ecco, questa scioltezza. Ora, ci fermiamo qui, ma vorrei anche dire qualcosa a proposito di questo brano della lettera, poi non è solo questo brano, non sono solo questi cinque versetti, ma già prima, noi siamo i diaconoi, noi siamo gli amministratori, noi siamo i costruttori, noi siamo, allora, ci domandiamo qual è l'identità e il ruolo dei pastori, così come appare qui, in questo brano, in questi brani, in queste pagine della prima lettera ai Corinzi. Ora, San Paolo, notiamo bene che San Paolo sta parlando nella logica della sapienza di Dio, che è rivelata in Gesù crocifisso. Allora, qual è la logica di Dio? È l'amore che giunge fino al dono totale di sé e non chiede nulla in cambio. In questa logica, allora, cambia anche il ruolo dei predicatori e il loro rapporto con la comunità cristiana. È nella logica di Cristo che devi leggerli. Quindi, loro non sono i padroni della comunità, dice Paolo, sono semplicemente degli amministratori del disegno di Dio, servitori di Cristo. Paolo e Apollo stanno a servizio del Signore per la nascita e la crescita della comunità dei credenti, non per sentirsi bravi, non per autorealizzarsi. Non è che Paolo dice, io non mi sono sentito realizzato fino a quando non sono venuto a predicare da voi. No, no, non è per questo. Sono come dei braccianti che hanno diversi compiti nella lavorazione del campo, ma è Dio che fa nascere e crescere la pianta, abbiamo già visto. La comunità dei credenti è come il campo dove lavorano. Il campo appartiene a Dio. I pastori della Chiesa lavorano insieme nella costruzione della casa, che è la comunità, ma la casa appartiene a Dio. Paolo ha la consapevolezza di essere il fondatore, lui stesso, io sono il fondatore di questa Chiesa di Corinto. Infatti lo dice, potete avere molti pedagoghi, però non molti padri. Cioè potete avere molti maestri, ma non molti padri. Quindi il padre è unico, i maestri possono essere tanti, l'unico che ti ha dato la vita, cioè sono io che ho fondato questa comunità, sono io che vi ho parlato di Gesù Cristo, quindi gli altri poi vi istruiranno in altre cose, però io. Quindi Paolo ha questa consapevolezza di essere il fondatore, ma questo compito gli è stato affidato per iniziativa gratuita di Dio. Non è partito perché lui se la sentiva, anzi lui voleva darsi la gambe, dopo aver visto questa comunità sconquassata, questa città disastrata, dice ma che faccio qui, sto perdendo il mio tempo come l'ho perso ad Atene. E di notte il Signore, capitolo 18 degli Atti, gli dice, mi sono riservato in questa città un grande popolo, e Paolo si ferma, non gli risponde come avrei detto io, ah sì, un grande popolo, bene, cercatelo, io ve ne vado, e invece no, lui sta lì, il Signore gli dice, c'è un grande popolo, e lui dice, allora devo scoprire questo grande popolo. Quindi egli ha cercato di attuare questo compito, che è con la competenza di un architetto che costruisce su un solido fondamento, come abbiamo visto, e sa che questo fondamento è Gesù Cristo. Si tratta comunque di costruirvi sopra scegliendo il materiale adatto, sapendo che poi c'è la prova del fuoco, come abbiamo visto, le crisi, le difficoltà, i disagi, la verità dell'amore, il fuoco è amore, vediamo, quando sarà bruciato tutto, che cosa rimane? Dunque, ogni pastore impegnato nel far crescere e dare stabilità alla Chiesa, deve rispondere a Dio del suo operato. E Paolo conclude il suo discorso sui pastori con una proposta paradossale, che prende in contropiede la pretesa sapienza dei Corinzi. Nessuno si illuda, l'abbiamo visto poco fa, nella precedente meditazione, nessuno si illuda tra voi. Chi si crede sapiente in questo mondo si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Si faccia pazzo, abbiamo visto, no? La pazzia. La logica della croce implica un nuovo modo di comprendere non solo l'identità dei credenti, ma anche il rapporto di responsabili della comunità. I credenti chi sono? I credenti sono figli di Dio, sono fratelli. E chi sono invece i responsabili? Sono degli amministratori, sono dei servi. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro, abbiamo visto, eh? Paolo, Apollo, Cefa, eccetera, eccetera, no? Ma voi siete di Dio. Il rapporto con Dio per mezzo di Cristo è il nuovo criterio per definire l'identità dei cristiani. Essi non appartengono né a un predicatore, né a un capo carismatico o istituzionale. Ecco, questo è il mio gruppo, questa è la mia comunità. No, 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 no. I predicatori del Vangelo non stanno sopra la comunità dei credenti, sono a servizio di Dio, di Cristo, per la comunità, per la Chiesa. Non sono al di sopra, sono per. E Paolo afferma questo statuto dei pastori nell'invito che gli rivolge a Corinto: ognuno ci consideri come ministri di Cristo, amministratori dei misteri di Dio. E questo vale per Paolo, poi anche per Apollo, e come amministratori devono rispondere del loro servizio al Signore che li ha incaricati. Perciò non possono essere sequestrati da nessun gruppo ecclesiale. Paolo riafferma questa posizione rivolgendosi direttamente ai Corinti. Queste cose io lo dico, le ho applicate a modo di esempio a me, ad Apollo, a vostro profitto, perché impariate a ciò che è scritto e non vi gonfiate a favore dell'uno o a favore dell'altro. Troveremo poi proprio nel versetto successivo che leggeremo nella successiva meditazione. Dunque il ruolo dei pastori della Chiesa è attuato come servizio del Signore e contribuisce al servizio dell'unità. Cioè il pastore non è per difendere se stesso, non è per realizzare se stesso, ma è a servizio dell'unità. E credo che questo ho voluto dire proprio come sintesi, per fare una specie di sintesi finale, un po' riassuntiva di quello che abbiamo visto a proposito dei pastori, dove Paolo sembra quasi che Paolo si stia difendendo, ma in realtà Paolo sta mettendo dei puntini sulle i, perché voi sapete che le delusioni nascono dalle nostre illusioni. Cioè più tu hai delle attese sbagliate, più ti rimani deluso. Allora, che attese ho io sul mio parroco? Che attese ho io sui miei pastori? Molto spesso uno va a cercare dai preti ciò che i preti non sono competenti a dare. Quando io ho fatto il 25esimo nella mia parrocchia, poi sono venuto al foyer, il giorno dopo sono partito, e mi ricordo che una delle cose che dicevo alla mia gente: io sono molto contento, ho lavorato con voi, sono stato con voi volentieri, ho pregato con voi, ma devo dire solo una cosa che in qualche maniera mi ha un po', come dire, fatto soffrire come prete. Cioè sono stati molti, io ho cercato di rispondere a tutto quello che voi mi avete dato, mi avete chiesto di custodirvi i bambini, di insegnargli il catechismo, di fare l'oratorio, di preparare i resti estivi, di organizzare i tornei serali diurni, di fare, ma pochi mi hanno chiesto di insegnarci a pregare, pochi mi hanno chiesto di... Allora, mi avete chiesto tutto, le lezioni di greco, di latino per i vostri figli, naturalmente gratis, compreso la matematica, l'italiano e altro, ma pochi mi hanno chiesto di fare il prete, cioè ciò per cui io ho studiato, ciò per cui io mi sono preparato in tanti anni di seminario. Cioè, la delusione sta in una scarsa sensibilità a ciò per cui è stato deputato colui che è stato mandato. È stato mandato per questo, e se tu gli chiedi altro... È chiaro che c'è una frustrazione in questo, perché si trova a fare cose che non sono sue, si trova a fare l'amministratore, i conti correnti, mettere a posto le spese della parrocchia, rifare i tetti, se l'oratorio sia efficiente, la Caritas e poi i gruppi di ascolto, ma gli hai chiesto di fare il prete qualche volta, gli hai chiesto di insegnarti a pregare, gli hai chiesto di guidarti nella direzione spirituale. È chiaro che succede che il prete dice: ah, ma guarda, io non ho tempo di fare la direzione spirituale perché ho tante cose da fare. Ma che cosa? Ma non hai tempo di fare il prete perché devi fare altro. Capite? Questo è il rischio. Ci fermiamo qui ed è sufficiente.